estamos preparadas contra todos los disparos.
Buonasera a tutte, benvenute alla 194esima trasmissione di Euna.
La trasmissione è la 195, stasera c'è uno sciopero di tutto.
Sì.
Sì, sì, c'è lo sciopero della sigla, c'è lo sciopero 194. Della memoria. No, no.
Ah, sì, abbiamo dimenticato la sigla iniziale, però abbiamo. Siccome siamo partiti in ritardo, penso che va bene, insomma.
Ma certo, la sentirete la prossima volta nella replica, così ce la agganciamo, come, esatto, come siamo solite fare.
Allora, come avrete capito, stasera alla 195esima trasmissione, chissà se si sente, io sa che sento pochissimo.
Non lo so.
Ah, sì, a te sì.
Si sente
ah, pure
me
forse, sì. Allora, stasera siamo io e l'altra chiachiella, Rosina, e niente, come sapete, tutti i martedì dalle 21 alle 22 c'è questa nostra trasmissione, potete ascoltarci o sulle onde radio, sugli 87-900 MHz appunto di Radio Onda Rossa, se siete a Roma. Altrimenti vi potete collegare sul nostro sito internet che è www.clrbp.it, cliccate sulla radio, cliccate sull'icona in diretta e sarete meravigliosamente collegate con noi e le nostre voci. Vi ricordiamo che se volete parlare con noi potete telefonare per un'ora appunto qui in diretta allo 06 49 1750 oppure Rosina vi dirà la nostra splendida mail che è
contatti@clrbp. Punto it. Hai visto, stasera non ho mai trovato impreparata.
È
mi, sono,
vero.
Mi sono informatizzata.
Bravissima. Hai portato pure il telefonino?
Anche lui.
Che
vuoi
bello.
Il numero?
Sì.
Allora, per gli sms 338 41 46 682. Dunque, prima di mandare un po' di musica che prontamente Annalisa installerà nella sede naturale, cioè stasera siamo un po' così, dovete avere pazienza, però stasera, come dire, vi parleremo, anzi non vi parleremo in realtà, perché vi faremo invece ascoltare gli interventi delle due relatrici che sono state con noi al Centro Femminista Separatista venerdì scorso, si tratta di Lidia Menapace e di Nicoletta Poidimani, che sono appunto intervenute a questa iniziativa che abbiamo fatto come CLR insieme alle compagne di Facciamo Breccia e sul lexicon, ovvero la imposizione al mondo del lessico clericale, lessico lesbico, nominare parole di libertà, questo era il titolo del nostro incontro, che appunto è stato organizzato per discutere sull'ingerenza e la manipolazione delle nostre vite da parte del Vaticano. E quindi prima
sì,
di
è stato
di
un incontro molto bello,
moltissimo, c'erano
molto
moltissime
intenso.
Donne, molto intenso, interessantissimo. Purtroppo non potremo farvelo ascoltare tutto perché
è durato più di due ore,
però abbiamo, diciamo, tagliato, purtroppo abbiamo dovuto fare anche i conti con la qualità della registrazione, sì. Quindi molte cose non abbiamo potuto, non ve le possiamo far sentire perché si sentono appunto male,
sì.
Però abbiamo cercato di salvare quello che era possibile,
sì.
E quindi stasera sentirete
soprattutto i concetti forse più
certo,
che ci interessano da
certo.
Vicino, come lesbiche, come donne,
esattamente.
E diciamo magari qualche breve nota sulle nostre ospiti.
Ah sì, ma
non
io
lo
direi...
sapesse? No?
Ma no, io direi che gliele facciamo sentire dopo le note, così prima facciamo sentire le note musicali e poi gli diamo le note biografiche.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, a vida breve precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pedra. fila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Como a gota de orvalho numa pétala de flor brilha tranquila, depois te leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
Avete ascoltato a Felicidade, le voci erano di Fiorella Mannoia e Adriana Calcagnotto, e mi piace questa canzone perché dice che la tristezza non ha fine, la felicità sì, un po' triste.
Direi proprio di sì.
Vabbè, passiamo a parlare del primo intervento che abbiamo avuto lo scorso venerdì, che era quello di Lidia Menapace. Allora, per quelle poche che non lo sapessero, Lidia Menapace è nata a Novara nel 1924, e partecipa alla Resistenza e si è impegnata nel movimento cattolico, pubblica amministratrice, docente universitaria, fondatrice del Manifesto, ed è tra le voci più alte e significative della cultura delle donne, dei movimenti della società civile, della non violenza in cammino. Nelle elezioni politiche di aprile del 2006 è stata eletta senatrice ed è stata anche presidente dell'AFI. La maggior parte degli scritti degli interventi di Lidia Menapace è disperso in quotidiani e riviste, atti di convegni, volumi di autori vari, e tra i titoli ci piace però citare in particolare questo che ci ha colpito, che è Il Papa chiede perdono, le donne glielo accorderanno, che è stato pubblicato nel 2000. Lidia Menapace ha fatto un excursus storico, partendo proprio dal monoteismo, sul perché del monoteismo, sul perché Dio deve essere maschio, e niente, lascio la parola a lei. Perché...
Lasciamo la parola a lei, sì. Però non senza prima dire che insomma, io apprezzo molto Lidia Menapace e sono molto contenta che sia intervenuta al Centro Femminista Separatista, però da questi microfoni vorrei comunque darle una tiratina d'orecchie per avere votato sì per il rifinanziamento della missione in Afghanistan. Chiusa la parente, comunque sì, ascoltiamo Lidia perché ha detto delle cose molto molto interessanti.
Allora, io avevo pensato ad alcune cose su come si forma l'idea di un dio maschio, che è sicuramente il capostipite di tutti i patriarchi, qualche volta buono, più delle volte cattivo, comunque insomma il punto di riferimento generale. L'idea del dio maschio non è la più antica, nemmeno nelle tradizioni delle religioni scritte, religioni del libro, ebraismo, islam e cristianesimo, non è la forma più antica. Giacomo Alimentani ha appunto studiato i testi più antichi della Genesi, della prima parte dell'Antico Testamento, e ha scoperto che i testi non eufemizzati, cioè quelli originari, attribuiscono a Dio caratteristiche sia maschili che femminili. Per esempio, viene detto: l'utero di Dio si commosse. Tradotto eufemisticamente, le viscere di Dio si commossero. Qui è intervenuta già una correzione, non si può citare un pezzo di corpo che è identificabile per forza come femminile, insomma, se gambe o braccia può essere dell'uno o dell'altro, ma l'utero, l'utero di Dio si commosse vuol dire che Dio è femmina, come dire, simbolicamente almeno, siccome è tutto un simbolico, sarebbe molto importante. Però allora interviene una riduzione eufemistica, non sta bene che venga citato l'utero, non si dice le viscere. Le viscere infatti ce le hanno sia gli uomini che le donne. Allora c'è un'altra espressione: le mammelle di Dio nutrirono il popolo. Di nuovo siamo a una identificazione palese. La traduzione eufemistica è: la generosità di Dio nutrì il popolo, piuttosto che il riferimento al corpo, un astratto, la generosità.
Piuttosto che il riferimento al corpo femminile.
Naturalmente. Quando invece c'è il Dio degli eserciti, rimane il Dio degli eserciti, lì non c'è nessuna correzione. E quando pugna gli spadoni, ne fa di tutti i colori, lì va benone. Allora, tutte le immagini di Dio che sono riferibili alla presenza maschile nella storia vengono lasciate. Quelle molto legate all'essere femminile vengono eufemizzate, e naturalmente l'idea di Dio e donna non c'è. Questa esaltazione che si fa adesso del Papa, quello lì a cui forse hanno dato la polpetta avvelenata, come ha sempre sospettato qualcuno, che ha detto che Dio è madre. Vabbè, Dio è madre ovviamente è proprio l'esecuzione di un ruolo, è Dio e donna che non diranno mai. Tant'è vero che ogni qualvolta compare nella ideazione più antica, nel simbolico più così confuso, se volete, più popolare, più mitologico, più appunto dell'antichità umana, compare un'attribuzione palesemente femminile, innegabilmente femminile, viene coperta da una traduzione eufemistica che ne tira fuori appunto o le viscere o la generosità. Allora, che cosa si può dire dal punto di vista filosofico, diciamo così, che la costruzione del patriarcato è una riduzione del reale, perché l'operazione che viene fatta è un'operazione riduzionistica su un'immagine della divinità che includeva simboli sia maschili che femminili, magari anche naturalistici, Dio come una tempesta, Dio come il sole, come la primavera, nelle varie tradizioni mitologiche sono varie attribuzioni, vari riferimenti. Viene ridotta questa cosa, e la riduzione produce il patriarcato. Il patriarcato è un'operazione di riduzione del reale, quindi non è, come si può dire, la forma più perfetta, ma perché generalmente studiando le religioni si dice che le religioni monoteiste sono le religioni più perfette, più evolute. Non è vero, non è un'evoluzione quella di ridurre il reale perché non si è capace di interpretarlo o di sostenerlo nella sua interezza, nella sua varietà. Quindi possiamo dire che il patriarcato è un'operazione di riduzione del reale, dunque è una censura iniziale al dire, al parlare, al pensare, è una vera mutilazione della storia umana. Assolutamente. Ce ne accorgiamo ogni qualvolta ci mettiamo a studiare un pezzo di storia ignoto, sconosciuto di chiunque, e ovviamente prima di tutto la nostra, ci accorgiamo che è proprio una censura del reale avvenuto, nemmeno sul futuro. Se c'è qualcosa di cui non si è parlato, era qualcosa che non era riducibile al patriarcato. Allora il patriarcato passa sulla realtà con questa operazione di impoverimento, diciamo, per non adoperare un termine valutativo, diciamo riduzionistica, perché è proprio il suo aspetto specifico. In questa operazione riduzionistica assume una funzione assoluta l'uno, e si formano delle culture che hanno come punto di riferimento l'uno. L'uno viene presentato come eccellenza. Ogni volta che c'è 2, 3, 4 viene considerato disordine. E quindi l'ordine è una riduzione all'uno, una legge, una lingua, uno stato, una forma politica, un matrimonio, un modo di relazione, c'è questa, vuol dire, ossessione dell'uno. Tant'è vero che persino i filosofi pensano che se non c'è sintesi bisogna per forza arrivare alla sintesi. L'idea è che si possa rimanere nella molteplicità immediatamente innervosisce appunto, tenere niente. Allora, introdurre, sviluppare, mantenere, costruire una cultura del molteplice è, secondo me, proprio una cosa molto importante per noi stesse, anche per non essere ridotte a nostra volta a essere quel due un po' minore. Sapete il dibattito che ci fu in Cina ancora ai tempi di Mao, quando lui cominciò a dire il secondo, se, qual è il secondo, dicono le donne, c'è l'altro, quale altro? L'altra metà del cielo, quale altra? Allora, una metà del cielo, una metà del cielo, una metà del cielo. Due metà del cielo non riducibili l'una all'altra, sono due metà, ma allora che cielo è? Allora, due cieli, ah, ma com'è possibile? Non c'è più l'universo, comincia ad esserci il biverso. Diventa un pasticcio solennissimo. Io sono convinta che se c'è un soggetto storico a cui può stare a cuore proprio per, non per scelta ideologica, nobiltà o roba del genere, ma proprio vitale, la non riducibilità del reale, siamo noi. Non per niente il patriarcato è il principale antagonista, perché è il simbolo della riduzione del reale. E noi invece, quelle interessate vitalmente al massimo di molteplicità, anche nelle forme giuridiche, anche nelle forme di convivenza, anche nei modi di espressione. E sotto questo profilo è chiaro che siamo quelli che disturbiamo di più, perché siamo proprio l'antagonismo fatto carne, fatto pezzo di vita, insomma, fatto corpo, cosa non trattabile, non riducibile se non con la violenza estrema della distruzione. Non per niente, nel mentre c'è un rilancio clamoroso della famiglia, quella famosa, classica, unica, naturale, che non è mai esistita, ma comunque, e nello stesso tempo il massimo di violenza contro le donne, queste due cose stanno insieme. Più tu esalti la famiglia, più donne vengono uccise e stuprate. La famiglia è il luogo della massima violenza in questo momento, assolutamente, proprio in una maniera addirittura dolorosa, straziante proprio. E qui, anche sotto questo profilo, la ripresa di una lotta culturale sulla molteplicità delle relazioni, che possono essere scelte, cambiate, rifatte, ristabilite, ricontrattate, come vogliamo, insomma, è molto importante ed è però assolutamente antagonista. Che sono convinta che la nostra uscita sulla scena della storia è una cosa di straordinaria puntualità. Non è che siamo naturalmente più bravi di chiunque altro, però, come dire, ci tocca. Quello che sta avvenendo ci riguarda vitalmente. Se ci lasciamo prendere nel gorgo e omogeneizzare, siamo proprio scemi, insomma, non vediamo nemmeno dov'è il nostro interesse. C'è invece un interesse fondativo del nostro essere, che tutto non venga ridotto a uno, tutto non venga ridotto a omogeneizzato, a un solo ordinamento giuridico, a una sola forma di vita, a una sola lingua, a una sola eccetera eccetera. Insomma, il monoteismo resta il nemico principale sotto forma di patriarcato con altri nomi, ma questi due vanno anche bene, insomma, proprio, particolarmente quello del patriarcato va benissimo, perché è in grande rilancio oltretutto, lo si vede dall'aumento della violenza negli ordinamenti e nelle relazioni.
E abbiamo ascoltato quindi un riassunto, diciamo, un sunto dell'intervento di Lidia Menapace. Niente, noi siamo sempre in diretta, io e Rosina, alla 195esima trasmissione di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Noi siamo del scusate, coordinamento lesbiche romane, sono un po' emozionata. Vi ricordiamo il numero di telefono del nostro telefonino, perché ancora non ci avete scritto, però speriamo che non vi siete assopite troppo.
Cioè, basterebbe anche, non so, complimenti per la trasmissione.
Un trillino, un qualcosa che ci fa sentire che non siamo solo io e Rosina, che tra l'altro eravamo anche all'incontro. Quindi.
Certo, quindi l'abbiamo già sentito,
sì,
dici tu.
N volte. E vi ricordo il numero per questo, 338-4146-682. Adesso mandiamo un pezzo musicale, poi Rosina ci parlerà della grande Nicoletta Poidimani, che è una delle coordinatrici, no, e organizzatrici di Novat Facciamo Breccia. Ci siete allora?
Qui è intervenuto già una
Chimanchela wa nkolo, mushupela kujashi, mubenga mulubanga, kanda nyabanye, bilala byakulu, kanda kanda muyombo, kasipaka nkasha, kabunja kutunda lwanda munansa, mukalenga bwabana, kapupa igiyoyo. Sala itwala la babanyi muyamba chimanchela wa nkolo, mushupela kujashi, mubenga mulubanga. Bilala byakulu kanda kanda muyombo kasipaka nkasha kabunja kumutunda lwanda munansa mukalenga bwabana kapupa igiyoyo chibola mulumbai chibola mulumbai chibola mulumbai mwana watayele telabila mwana watayele telabila chiji muchaka fai waka lwata majiba chaka fai waka lwata majiba pesa jikumi ni mwanda mukulu pesa jikumi ni mwanda mukulu chombo elele belende moyo we
mwamba santu
sala itwalala kasonga kujiba chefu mwen kabamu naba kasonga kujiba chefu tuambilu sombi bukalenga bwabana kapupa injiyo angalula lwaka yembe mbamba Kotaya bubanyike akanuka katanda Kuimana mwama tamba Kuimana mwama tamba Kuimana mwama tamba Mesuku mwona nzubu yakana Mesuku mwona nzubu yakana Mwetashe mwibila labiakon Mwetashe mwibila labiakon Mwaba wakajiba toka benze la mika Wakajiba toka benze la mika Chombo elele belende moyo we
Tambo nufane, tambo kwata we, tambo nufane, tambo kwata we, tambo nufane, tambo kwata we, tambo nufane.
Eccoci qua.
Chi era questa?
Ah, questa era. Vabbè, tu intanto dici. È arrivato un messaggino.
Sì, è arrivato un messaggino di una.
Ringraziamo tutte.
Di una giovanissima ascoltatrice che.
Sai che è giovane?
Perché lo dice? Oh. Non si dice l'età di una signora. Ecco. Allora, grazie a questa amica per il messaggio che ci manda. E.
Concordiamo.
Concordiamo, naturalmente. La Chiesa non piace neanche a noi, ma. c'è e cercheremo di abbatterla in qualche misura.
Oh, era Zaya Moana, hai capito?
Chi?
Scusate. Dal Congo comunque, so solo questo. E il titolo del testo del brano era Cibola.
Cibola, va bene, allora non ho idea di che cosa significhi, però sopravvoliamo su ciò. Dunque, a questo punto vi faremo ascoltare l'intervento di Nicoletta Poidimani, che nello specifico
è stato spassosissimo.
Spassosissimo.
Diciamo.
Che nello specifico appunto si occupa di, in questo intervento, di lexicon. E, alcune informazioni su Nicoletta le abbiamo prese direttamente dal suo sito, sotto la voce appunto note biografiche. E, Nicoletta dice così: scrivere saggi è certamente un atto individuale, ma le riflessioni sono sempre frutto di confronto collettivo. Non sono un'accademica, ma una intellettuale militante. Quindi mi è difficile tracciare delle note biografiche che non tengano conto degli incontri e delle letture che hanno segnato la mia formazione. Dalla eredità della resistenza antifascista che mi hanno trasmesso partigiani e intellettuali non organici del Novecento, agli innumerevoli incontri con cui ho condiviso tratti del mio percorso. Noi non ci dilungheremo esattamente come fa lei sulle note biografiche, ma richiamiamo appunto l'attenzione su alcuni momenti importanti della sua formazione politica, a partire, come lei stessa dice, dalla sua adolescenza. Lei abitava a Seveso, quindi ha vissuto da molto vicino la tragedia dell'Ikmesa, e proprio da lì è partita la sua azione politica. E, alla fine degli anni 70 ha avuto il suo incontro con il movimento delle donne, quindi con le pratiche di autodeterminazione e di liberazione, e ha cominciato a fare politica soprattutto in gruppi e collettivi di donne. Più tardi, nell'83, si è trasferita a Milano per studiare e ha avuto un incontro con Luciano Parinetto, il cui pensiero è stato, lei dice, un vero nutrimento, così come il rapporto di amicizia e collaborazione che ne è seguito. E non ricorda tutte le collaborazioni avute, perché evidentemente sono moltissime, però ci tiene appunto a sottolineare il suo lavoro con il gruppo delle donne, che è stato costituito dopo lo scoppio della guerra contro l'Afghanistan, che lei definisce un evento criminale, ovviamente, su cui appunto si è trovata a confrontarsi con queste compagne. E attualmente sta cercando di stimolare un confronto fra il movimento lesbico, gay, trans e queer e il movimento delle donne, perché dice, parole sue, gli attacchi vaticani e teocon all'autodeterminazione colpiscono tutte le soggettività che hanno intrapreso percorsi di liberazione e la risposta non può che essere corale. Nel frattempo sta anche cercando di concludere uno studio, una ricerca sulle politiche razziali e sessuali di Mussolini in Italia e nelle colonie. E vogliamo comunque leggervi questa frasetta finale. Lei si domanda: il lavoro, mi si chiederà? E così si risponde: appartengo alla generazione che per prima ha cominciato a sperimentare la precarietà e per questo mi definisco una marchettara. Faccio marchette intellettuali all'università e altrove. D'altronde il lavoro è un contesto prostituzionale, o no? E quindi sentiamo che cosa dice Nicoletta Poidimani.
Venendo alla tematica che io tratterò, che è quella del lexicon vaticano, allora premetto che il lexicon è un testo noiosissimo di più di 800 pagine che sconsiglio di leggere. Io mi ho scelto di immolarmi nel leggerlo per poterne parlare, proprio per dare, diciamo, degli strumenti, una cassetta, degli attrezzi. Però ecco, se volete leggere il lexicon vaticano, in realtà basta che leggiate due voci, perché poi il funzionamento di questo testo, per quanto appunto siano più di 800 pagine, in realtà è quello del lavaggio del cervello, e quindi continuare a ripetere le stesse cose, anche perché forse non hanno molto da dire. Eppure però diciamo che queste stesse cose che vengono ripetute all'infinito, all'esasperazione, stanno perfettamente dentro la logica riduzionista di cui parlava Livia. Per esempio, allora, diciamo che le due, anzi
anzi una è, giusto per essere proprio sempre nel monoteismo, una è la tematica fondamentale del lexicon, diciamo quella centrale da cui poi si possono irraggiare altre tematiche, che è la battaglia contro il concetto di gender. Se c'è una cosa che non sta bene al pensiero integralista, perché noi siamo di fronte ad un testo integralista, appunto la pretesa di fare un lessico che vada a influenzare le politiche delle principali agenzie internazionali, quali addirittura le Nazioni Unite, e che nasce dalla preoccupazione sorta nel Vaticano intorno alla conferenza delle donne di Pechino del 95, per cui Wojtyla scrisse quell'orrenda lettera alle donne, dove addirittura si complimenta con le donne vittime di stupro che scelgono di non abortire. Cioè siamo di fronte veramente all'annientamento totale della donna come soggetto desiderante, no? Ecco, allora il progetto del lexicon, che è organizzato appunto come lessico su 78 voci, è quello di ridefinire i contenuti dei termini, sostanzialmente poi riproponendo dei vecchi contenuti, poi contenuti che sono stati superati proprio non solo dalle elaborazioni culturali, ma dai vissuti dei corpi all'interno dei movimenti, e invece ricondurre a qualcosa di antecedente, come dice appunto Trujillo nella prefazione, rievangelizzare il linguaggio. Guardate che questa espressione fa venire i brividi, perché non è evangelizzare il linguaggio, ma è rievangelizzare il linguaggio. È veramente pericolosa questa cosa. Allora dice Trujillo, è proprio quello che ha portato avanti queste due lotte parallele, continua a portare avanti, contro i diritti riproduttivi delle donne in America Latina, e chiaramente contro poi l'omosessualità, oltre, ripeto, ad essere stato sempre al fianco delle dittature latinoamericane, quindi di essere stato uno di quelli che ha armato quelli che facevano fuori i teologi della liberazione. Quindi insomma, diciamo che definirlo integralista è un po' poco, definiamolo proprio fascista, perché insomma chiamiamo le cose con il loro nome. Allora, nel 99, dicevo, costui, questo Trujillo di cui ho fatto questo veloce quadro biografico, ma se andate su qualunque motore di ricerca trovate tantissime cose, si trova con le ONG cattoliche dicendo: vabbè, insomma, cosa sta succedendo dentro le Nazioni Unite, appunto questa avanzata di questo femminismo che ormai entra nelle leggi, eccetera, e cioè entra nelle leggi, o perlomeno condiziona le leggi, condiziona i termini, e decide insieme a loro, mappando quello che sta succedendo grazie al lavoro delle ONG, mappando quello che sta succedendo, decide appunto con grande entusiasmo da parte di Ratzinger di fare questo lexicon. Questo lexicon dove appunto sono, ve l'ho detto, più di 800 pagine dedicato al lesbismo, questo pezzetto. Omosessualità femminile è solo questo pezzetto, e la voce omosessualità femminile la troviamo all'interno della voce, cioè il pezzetto, il brandello, la troviamo all'interno della voce omosessualità omofobia, scritta dal famoso gesuita psichiatra Tony Anatrella, quello che recentemente è stato accusato di molestie, di abusi sessuali. Lui si occupa della terapia dei seminaristi, insomma comunque dei cattolici, ma soprattutto dei seminaristi omosessuali. Pare che faccia fare appositi esercizi sessuali da nudi durante la terapia, insomma, morale, ha avuto questa accusa. Adesso io non voglio fare quella che diciamo, se è un'accusa allora è vero, però insomma, quando una persona esprime così tanta omofobia viene sempre da dubitare, e non solo su Anatrella ma anche su Ratzinger. Ma al di là di questo, sicuramente Anatrella in questa voce fa, in questa voce omosessualità e omofobia, si noti l'accostamento, fa un'operazione che è veramente incredibile. Allora, a parte che vi leggo cosa dice delle lesbiche, perché insomma non ce l'ho, siamo qui, mi sembra più che giusto, e dopodiché andremo veramente a sovrapporre fisicamente però sopra il Vaticano il simbolo della donna viola. Allora, vabbè, chiaramente l'omosessualità femminile è solito frutto di un rapporto che non è funzionato con la madre, eccetera, eccetera. Il fallimento identificatorio si ridurrà a un gioco relazionale in fantasmi di relazione madre-figlio, anche se parla delle donne, parla comunque al maschile, perché a proposito di riduzionismo, figura di neutro maschile, o padre-figlio che fissano la castrazione e l'impossibilità di realizzare per davvero la propria femminilità in una relazione maschile. Impossibilità di realizzare per davvero, lo scandisco, la propria femminilità in una relazione maschile, se no appunto non sei donna. Questa poverina può adottare atteggiamenti virili o al contrario di sottomissione e ricercare dei partner, sempre perché neutro maschile imperante, complementari del proprio profilo attivo o passivo. Cioè, anche Freud era andato avanti rispetto a queste posizioni, rendiamoci conto. Cioè, anche lui a un certo punto si era detto, però forse dovrei rendere un po' più complessa la lettura, soprattutto quando ho avuto a che fare con un caso di omosessualità di cui non ha capito niente e quindi gli si è posto qualche domanda. No, Anna Trella invece le domande non se le pone, questo è ciò che dice della lesbica. Appunto, la lesbica è un'etero mancata, è un'etero mancata che appunto, non realizzandosi nella sessualità con questo uomo, e questo è quello. Cioè, il lexicon dice della donna lesbica. Allora, vabbè. Però, dicevo, questa voce è interessante, la voce omosessualità omofobia, perché Anna Trella appunto parla dell'omofobia. Voi direte, com'è possibile? Ma voi sapete che l'omofobia ce la siamo inventata noi? Ce la siamo inventata noi, un po' perché siamo delle paranoiche, anzi noi no, perché le lesbiche appunto non esistono, sono quella roba di gay, se la sono inventata. Se la sono inventata un po' perché sono dei paranoici, un po' perché sono eterofobi, un po' perché è un modo per fare lobbying facendo fare delle leggi, attenzione, il testo è del 2003, facendo fare delle leggi per cui gli atti omofobici diventano dei reati. Mai non sia, perché insomma Anna Trella che usa peraltro come dire, la classica costruzione dell'antisemitismo, quella di parlare della congiura della lobby, no? Che è proprio una cosa straclassica, però poi non rendendosi conto di quello che sta facendo, poi dice, perché un conto è avere delle leggi che condannano le discriminazioni per razza, perché la razza esiste e perché, mentre invece l'omosessuale che c'entra, poverino, è solo un malato, quindi va curato, non è che ci devono essere delle leggi che lo tutelino, cioè tipo fategli un TSO, o meglio, se sono belli e buonazzi e provincelli, mandateli da me e va bene così. Allora questo è il modo in cui Anna Trella affronta la questione, arrivando a dire una cosa pazzesca, dice che l'omosessualità come ricerca del simile, perché secondo lui non è il famoso discorso, voglio dire, che per le lesbo femministe è chiarissimo, no? Mai come in un'altra donna ho trovato la diversità, invece no, per lui chiaramente l'omosessualità è la ricerca del simile che ispira al razzismo. Allora a me viene veramente ad andare alla porta di casa sua a suonare e dire, e scusa, le radici cristiane dell'Europa? No, nel senso che più ricerca del simile di spiaccicare l'intera Europa sotto delle radici che non esistono, no? Cioè, esagero, non lo so, magari sono una lesbica paranoica, devo andare in cura da qualche parte, un po' sì, Comunque è veramente incredibile questa costruzione, per questo vi dico, cioè non è un'operazione, cioè non è un testo così. Qui sono stati presi dei personaggi, chiamarli intellettuali, scusate, o non definisco più me una serie di altre persone intellettuali, però sicuramente dei personaggi che sono funzionali, che sono organici, e comunque la maggior parte docenti in università, soprattutto latinoamericane, che hanno messo insieme, come dire, questa cassetta degli attrezzi, hanno proprio rispolverato, non so come hanno fatto, cercano di togliere dalla mummificazione in cui eravamo riusciti a cacciare certe cose, e stanno cercando di riattivare esattamente tutto quello che noi in 30 anni di lotte abbiamo cercato di superare, di rielaborare, ma non solo di superare socialmente, ma anche guardando dentro di noi il portato di un'educazione all'interno di una società patriarcale, insomma un lavoro incredibile che è stato fatto. Ecco, qui lo vogliono completamente. Venendo
alla tematica che io tratterò, che è quella del Lexicon Vaticano, allora premetto che il Lexicon è un testo noiosissimo di più di 800
Dobbiamo sfumare Cesaria Evora, la nostra amata da Capoverde, chissà che un giorno andremo a trovarla.
Da Capoverde.
Che fa caldo lì, invece
qua quelli sono posti caldi.
Fa freddo qua.
Fa freddo. Lucarie.
Salutiamo tutte le donne che ci stanno scrivendo.
Le donne che ci...
Mandiamo un bacio a tutte.
Certo.
E allora, adesso tocca a noi. Il CLR pure ha fatto un documento.
Certo, ti pare che stavamo zitte. Quando
ha fatto il suo intervento e la sua porca figura.
Certo, speriamo. È stata Elena per la prima volta, sì, a parlare in pubblico, sì, nel nostro, sì, gruppo, quindi la salutiamo caldamente.
Caldamente, quindi lo rileggiamo volentieri, speriamo che vi piaccia, anzi fateci sapere che ne pensate.
Se non vi piace uguale, perché tanto questo è, per cui.
Vado, Il cristianesimo, così come l'islamismo e ogni forma di religione ecumenica, si basa su un'etica che aspira, per sua stessa natura, ad essere universale. L'integralismo non è insito in una particolare religione, ma è l'elemento fondante di ogni religione monoteistica che aspira a incarnare la verità. Questa posizione la si evince molto chiaramente dallo scritto del cardinale Trujillo, che costituisce la prefazione appunto del Lexicon. Non intendiamo entrare nel merito del documento, né tantomeno impedire la libertà di parole e di espressione a liberi cittadini di un libero Stato, ma riteniamo di dover in ogni caso sottolineare l'inopportunità di molti passaggi della difesa ad oltranza della cultura patriarcale, misogina, lesbofobica e omofobica che la Chiesa Cattolica divulga. Concependo la verità di cui il Lexicon si fa portavoce, come una verità parziale, storicamente determinata, umana e non divina, ci siamo chiesti il perché di questa difesa ad oltranza di una cultura che da secoli opprime le donne. Se così fosse, risulterebbe evidente che la Chiesa fa parte integrante di un più ampio sistema culturale che esercita il suo potere coercitivo attraverso la negazione della libertà delle donne in primo luogo e anche degli uomini. Uno degli elementi che maggiormente ha colpito la nostra attenzione è il riferimento alla Dichiarazione dei diritti umani, l'articolo 3, in cui si riafferma che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona. Ci chiediamo a quale libertà, a quale diritto alla vita e alla sicurezza si riferiscono gli esperti del Vaticano, se poi individuano come l'unica via percorribile quella indicata dalla Chiesa, in quanto unica depositaria di verità. Evidentemente per il clero l'unica via percorribile è quella indicata dalla Chiesa, al di fuori di essa qualsiasi scelta è a dir poco errata, falsa e comunque al di fuori dell'ordine naturale delle cose e quindi da condannare. Ed è questo l'intento esplicito del Lexicon, quello di definire e disambiguare alcune parole che riguardano concetti ed espressioni di uso comune. Gli esperti della Chiesa utilizzano alcuni termini, quali libertà e natura, in modo univoco, rifacendosi esplicitamente a quella monocultura di cui sono portavoce. Ci siamo chieste cosa fosse la libertà per noi e per le donne. Noi crediamo che la libertà è decidere del proprio corpo, è decidere se fare figli o abortire, se sposarsi, e ancora decidere di poter amare un'altra donna o, se proprio si deve, un uomo. Di questi argomenti si dibatteva anche 30 anni fa. Ma oggi in Italia sono ancora all'ordine del giorno argomenti come diventare Presidente della Repubblica, ricoprire cariche istituzionali di alto livello, servire messa, avere pari retribuzione a parità di qualifica, rimanere nel mercato del lavoro quando si fanno figli, e queste crediamo siano espressioni di libertà. E come mai le donne non vi aspirano? O invece nella maggior parte dei casi è vero che vige una tacita selezione della specie e dunque il sesso privilegiato resta naturalmente quello maschile a tutto discapito delle donne? E ancora le donne sono di fatto imprigionate nel modello familiare e patriarcale di cui la Chiesa si erge a difesa e che si ostina a considerare come lo strumento pressoché unico per la completa realizzazione femminile, per l'esercizio della sua vocazione e per l'esito del suo destino naturale. Quanto alla naturalità, per noi essa è attribuire senso, significato e quindi nominare quello che si vive e si prova, dando corpo e corso ai propri desideri e non, come il clero sostiene, un qualcosa di ispirato e prodotto dal creatore e dunque da applicare alla lettera. Preferiamo adottare a questo punto la loro stessa strategia, citando una lesbo femminista a noi cara, che afferma: «Non c'è niente che sia più, secondo natura, del lesbismo. Niente che sia più biologicamente giusto, come comprovato anche da milioni di piante e animali lesbiche partenogenetiche. Non c'è niente di più naturale di una donna che ama un'altra donna e le altre donne». Questo è tratto dalla prefazione alla ristampa dell'Amante Celeste di Rosanna Fiocchetto. Scrive il cardinale Trujillo che non è intento di questa iniziativa combattere o andare contro istituzioni e persone e ancor meno fare imposizioni. Eppure, già delle pagine introduttive di questo scritto, noi avvertiamo il tentativo di una violenza simbolica, termine che non intendiamo mettere tra virgolette, tanto più grave quanto più celata, poiché nasconde dietro le parvenze di una persuasione amorevole l'ombra di un integralismo dei più biechi e anche dei più pericolosi. Integralismo che ci appare legato al tentativo di imporre una verità parziale, facendola passare per universale, utilizzando i canali di un potere che da sempre, storicamente, ha cercato di manipolare quella stessa opinione pubblica che dichiara di voler preservare e difendere dall'ambiguità di espressioni diffuse. Violenza simbolica che ci appare insita nella natura stessa di un'opera che si evince sin dalla sua prefazione, intende funzionare da correttivo e prescrittivo alle numerose espressioni in uso nei parlamenti e nei fori mondiali e dall'emblematico titolo di lexicon, il lessico, le parole, i simboli, i segni per eccellenza. Ci appare evidente che in un mondo occidentale che si avvia sempre più verso la strada della secolarizzazione, la Chiesa arranca, a fatica, tentando di richiamare all'ordine i suoi fedeli e di imporre la sua natura integralista sugli ordinamenti di uno Stato che dovrebbe aspirare ad essere laico. Eppure in Italia la legge sull'inseminazione artificiale, il continuo tentativo di colpire il diritto all'aborto, i cospicui finanziamenti stanziati per le scuole private cattoliche e tutti gli altri temi della bioetica, dalla ricerca sulle cellule staminali fino all'eutanasia, ci indicano quanto l'ingerenza del Vaticano sia forte, non solo sull'opinione pubblica, ma anche e soprattutto sulla legislazione del nostro Stato. Noi ci troviamo in tal modo nella scomoda posizione di coloro che, pur essendo molto critiche nei confronti di temi come quello dei Pax, sono comunque costrette a scegliere tra una Chiesa arroccata su posizioni chiaramente misogine e omofobiche e un ordinamento che, in quanto donne e lesbiche, ci ignora, continuando ad accordare in modo più o meno esplicito o velato un tacito ossequio a posizioni pericolosamente e indecorosamente integraliste. Non sembri fuori luogo questo infiltrarsi continuo e surrettizio dei riferimenti alla famiglia e al concetto di coppia più o meno normale, di diritto o di fatto. Non per nulla vi ricorre continuamente lo stesso cardinale Trujillo, preoccupato com'è a inserire il suo discorso sulla bontà e l'utilità del lexicon in una finalità tutta volta a sottolineare la necessità di chiarire e di sottrarre termini e parole alle pericolose ambiguità moderniste per aiutare la famiglia nel difficile e rischioso compito della formazione e dell'educazione della prole, cioè del maschio. Quello che sfugge al Vaticano come promotori è che i cosiddetti Pax non sono affatto un sovvertimento, un annientamento della sola, normale, divina famiglia eterosessuale, ne sono anzi una consacrazione, poiché ribadiscono che quella è l'unica forma possibile di convivenza con dei diritti, a tal punto da omologarvi, assimilarvi tutte le altre. E qui
direi,
vediamo un attimo di respiro.
È abbastanza chiaro il nostro discorso, comunque.
Che faccio?
Andiamo avanti? Ma sì, andiamo avanti.
Ok, poi concludiamo con un pezzo che ho scelto che secondo me ti piacerà.
Davvero?
Sì.
Non oso pensarci. Dunque, noi crediamo che il rischio della omologazione attraverso l'accettazione dei Pax sia grandissimo e crediamo che sia fortemente discriminante dover accedere per forza all'istituto matrimoniale o delle coppie di fatto. Il matrimonio in realtà è una istituzione discriminatoria perché concede privilegi solo ad una parte della popolazione ed infatti discrimina singole e singoli, lesbiche e omosessuali, conviventi, bambine e bambini che vengono affidati all'uno o all'altro coniuge secondo logiche istituzionali, economiche e non affettive. È comprensibile che per l'ordinamento e la cultura dominante noi lesbiche rappresentiamo un pericolo perché rompiamo con l'ordine dato che vuole a fondamento della società la coppia eterosessuale in cui la donna è controllata dall'uomo nella sua libertà, nella sua sessualità, nel rapporto complessivo con il suo corpo e la sua identità. Nel contesto di tale ragionamento l'esistenza di una lesbica significa la perdita di controllo almeno su due donne. Il modello famiglia è considerato naturale, secondo l'articolo 29 della Costituzione, ed è il luogo dei privilegi per alcune persone che godono di agevolazioni, accesso alle adozioni, diritto di successione, sgravi fiscali, assegni familiari e via dicendo. Ma è anche e soprattutto il luogo dell'inquadramento e dell'affermazione del diritto al possesso, il possesso dell'uomo sulla donna e sui figli. E qui ci sarebbe anche da discutere sulla legge del cognome, ma insomma andiamo avanti con l'intervento, poi insomma, sarà sicuramente una cosa su cui potremo tornare. Il modello famiglia è dunque il luogo della negazione della diversità, perché si offre come modello culturale unico, naturale o divino, con ruoli rigidi e definiti unilateralmente. È il luogo da cui emana la discriminazione e la repulsa della diversità. Esso si serve della educazione come controllo dei meccanismi di colonizzazione e consenso di quel pensiero unico e universale. La famiglia, così come le unioni civili, basa la propria ragione d'essere sul patto economico che rimanda sempre al possesso, eredità, tutela dell'incapace, eccetera. Dunque è comunque uno strumento di controllo delle donne, inutile ricordare i numeri percentuali relativi alla ricchezza delle donne. Perché dunque non battersi per la libertà e i diritti delle singole persone, che poi stiano in coppia o altro, sono scelte individuali tutte rispettabili? Perché accettare la logica del potere facendo finta che così va il mondo, mentre in realtà ci facciamo normare? Cosa cambia sul piano culturale di costruzione di pensiero la parola d'ordine unione civile? Non è dirompente, ma dice tranquille, tranquilli, noi siamo come voi, vogliamo una famiglia, una situazione stabile e quieta, non vogliamo creare disordine, solo vivere una vita normale al riparo dei cambiamenti. Quale identità alternativa proponiamo riaffermando tout court il diritto dovere della coppia istituzionalmente riconosciuta? Noi invece crediamo nel potere inteso come possibilità di esercitare il diritto di scelta, il diritto di affermare che le nostre vite e le nostre relazioni hanno un segno diverso. Ci chiediamo dove si collocherebbe la famiglia allargata delle lesbiche fatta dalle ex e dalle amiche, dalle molte ex dico io. Invece che desiderare solo quello che è permesso, noi siamo realiste, desideriamo l'impossibile. Essere soggette di diritto significa esercitare il diritto alla disobbedienza civile, che da una parte deve conoscere le leggi, il loro funzionamento e la ricaduta sulla produzione di modelli che concorrono e condizionano alla costruzione di identità, e dall'altra deve ricercare spazi di azione all'interno e all'esterno dei codici. Scegliamo quindi di avere un ruolo politico che comporta un percorso difficile fatto di attentati all'esistente, come ci dice Scum di Solanas, tramite un'adeguata politica sociale e culturale. Le nostre esistenze, in quanto non inquadrabili nell'ordine dato, costituiscono qualcosa che mina profondamente il potere eteropatriarcale, perché per dirla alla Wittig, la lesbica non è una donna, secondo la visione patriarcale e fallo-logocentrica. Non è una donna, cioè, sempre secondo questa visione, colei che non sta in rapporto di sfruttamento e di dipendenza dall'uomo e rompe con i ruoli e con i codici eteroimposti. Del resto, pur non esistendo leggi che puniscano le donne, esiste non scritta la condanna al silenzio e alla cancellazione della storia. Il lexicon stesso non parla delle lesbiche, ma degli omosessuali. Gli uomini comunque si danno un riconoscimento. Contro il silenzio, la cancellazione, la distruzione scientifica delle lesbiche e delle espressioni d'autonomia delle donne rimandiamo a testi e studi prodotti da grandi studiose come Rich, Wittig, eccetera. Inoltre abbiamo sentito parlare dei PACS come rivendicazione del diritto alla cittadinanza. Intanto è necessario rimettere in discussione il concetto di cittadinanza così espresso, perché altrimenti ne possono godere soltanto coloro che accettano di starci dentro, aderendo al modello e alle regole, mentre chi se ne distacca viene escluso dal godimento del diritto stesso e quindi emarginato. Il gioco di tutte insieme appassionatamente non ci piace. Regole e regolette buone per tutte e tutti e per ogni stagione, ritoccabili ad uso e consumo dello status quo, con buona pace del Vaticano, dello Stato, dell'ordine stabilito, insomma del patriarcato, non costituiscono un altro ordine simbolico, non reinventano il mondo, semmai reinventano le lesbiche facendole diventare un po' più accettabili, più urbane. Questa è una citazione da Simonetta Spinelli, un suo articolo che si intitolava Del diritto alla miseria, è uscito su Towanda nel 2004. Quindi in conclusione condividiamo, con facciamo breccia, l'eredità del femminismo. Non crediamo sia un caso che abbiate scelto come parola d'ordine quella dell'autodeterminazione. Questa parola d'ordine è stata ed è una prepotente e tracotante sferzata che produsse ai tempi uno slogan significativo della coscienza e del sapere delle femministe. Io sono mia, che riassume in poche parole la definizione di uno stato di diritto sul corpo, la sessualità, l'identità e il potere di esistere. Questa era in chiusura il nostro articolo. Ti è piaciuto?
Vuoi che te lo legga? Sempre.
Sì, vai, quanto siamo bravi.
Piano piano lo sto pure capendo.
Piano piano lo comprendiamo anche noi. Sì. Qual è il pezzo che hai deciso?
Guarda, la nostra amata Teresa Desio.
Uy, bella bella.
E quindi che posso mettere? Io non mi pento, che mi sembra molto a tema.
Brava, sì sì, ci piace.
Del nostro essere lesbiche non ci pentiamo.
Speriamo che piaccia anche alle nostre ascoltatrici. Noi siamo un po' vetero in questo, cioè? Musicalmente.
Perché? Oh, Teresa Desio ancora viva.
V-trattino etero? No, vetero tutto insieme.
Sì.
Non abbiamo mai mentito. già quasi cancellato. Noi che fummo fatti di terra e di legno, di intelligenza e amore, avremo una finestra a sostegno degli occhi ed un rimorso gentile a corredo del cuore. Ma io non mi pento, no, delle cose che ho amato, e non ritratterò le cose in cui ho creduto. Io non lo tradirò, il mio fortissimo amore lo porterò sul viso e nelle mie parole. Abbiamo attraversato insieme tempi bui, portando un unico peso. E conoscendo il mondo da un millennio e un minuto, arriveremo alla meta con il bagaglio di un bar. Questa battaglia campale dal mare infinito delle sue domeniche, guarda qua giù, guarda e non muovi un dito. Ma io non mi pento, no, delle cose che ho amato e non ritratto.
Io non ritratterò il mio fortissimo amore.
Lo porterò sul viso nelle mie parole.
Purtroppo l'abbiamo dovuta sfumare.
Sfumata, sì, l'abbiamo dovuta sfumare perché sì, il tempo è tiranno,
esatto.
E noi vi dobbiamo lasciare purtroppo, ci dispiace,
sì,
moltissimo, a voi un po' di meno sicuramente, però vi lasciamo con un appuntamento, cominciamo,
sì,
a dirvelo già da adesso, in anticipo,
sì,
già lo saprete naturalmente, però ve lo ricordiamo.
Tutte queste manifestazioni perché poi, dove sfoceranno?
Certo.
Dove culmineranno?
Culmineranno, ve lo dico subito, a Piazzale Ostiense alle ore 14 il 10 febbraio 2007, manifestazione 10 febbraio 2007, manifestazione nazionale di Facciamo Breccia, più autodeterminazione meno Vaticano, per i diritti e la piena cittadinanza di lesbiche, trans e gay, l'autodeterminazione delle donne, sessualità libera, libertà di scelta consapevole, istruzione e sanità pubblica e via dicendo, contro le ingerenze della Chiesa Cattolica, le sudditanze della politica italiana, contro l'istigazione alla violenza e all'odio, contro i soggetti che lottano per l'autodeterminazione e non conforme al pensiero dominante. Sarà una manifestazione antifascista, lo possiamo dire,
sì,
tranquillamente,
sì,
senza,
sì,
tema di essere smentiti.
L'hanno voluto proprio precisare.
E
niente, io direi che se vi interessa potete andare costantemente aggiornato sul loro sito, che è www.facciamobreccia.org. Il coordinamento lesbiche romane aderirà, scenderà in piazza e dovremo far parte, stiamo cercando di organizzare questo spezzone di sole donne, separatiste, lesbiche e quant'altro.
E lesbiche non separatiste.
Sì.
A questo punto vi salutiamo senza sigla perché abbiamo detto,
sì,
c'è lo sciopero della sigla.
L'ultimissima cosa è un cineforum che inizia mercoledì domani e sarà tutti mercoledì, organizzato da delle donne di un'associazione culturale che si chiama La Porta. Io vi invito ad andare sul loro sito che è www.women.it/laporta e si comincerà con vari cortometraggi ed è ingresso solo donne, pensate che solo 3 euro. E vi dico dove si fa: l'associazione culturale AIDA in via Nansen 24 dalle ore 21 tutti mercoledì.
Alla piramide, ci siamo allargati troppo. Ciao, ciao, a martedì.
Ciao.
Thank you.
abbiamo mai mentito.